tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti basta tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
The song is in the, but the melody lingers on. When the song is gone, but the melody lingers on.
Yeah. Every note that lingers on is in the key of life, and every tone could be the song to help you see the light. It's dark times and I'm behind, just trying to read it right. Free to see the frequency, I live it frequently. Ice cubes and easy ease, extreme with decency. How I want my piece to sing a melody conveniently. Look, it's mine, so I design it how I want it. These niggas see the work and think I'm grinding just to stun it. Ahead of my time, I see the future in the past tense. Mask off and Gucci slippers, let the wax spin.
E sono le 20.01 di giovedì. Questa è Tabula Rasa, sempre ovviamente sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Tabula Rasa, trasmissione che vi accompagna il giovedì sera ed è dedicata alla lettura, ai libri e alla lettura. Questo giovedì la puntata è dedicata alla saggistica. Questa sera parliamo con il suo autore, Angelo Tartaglia, di Spaccare l'atomo in quattro, contro la favola del nucleare, pubblicato da Edizioni Gruppo Abele nel 2022 per 12 euro, costo 12 euro, 98 pagine. Parleremo poi con Adil Mauro della Guerra Invisibile di Maurizio Pagliassotti, Einaudi Editore, pubblicazione recentissima, esce infatti nel marzo di quest'anno 2023, costo 18 euro, 256 pagine. Ricordiamo sempre, vi segnaliamo la nuova campagna di radioabbonamento per finanziare la radio. Troverete tutte le info sul nostro sito www.ondarossa.info, e appunto per un progetto per finanziare la radio e affinché questo segnale non venga spento, insomma, un canale FM in FM libero da padroni da quasi 50 anni. E per questo vi ricordo la festa del compleanno della radio, che inizierà mercoledì 24 maggio con un appuntamento in strada qui a Via dei Volsci 56 per i 46 anni appunto della radio. Dalle 18 ci sarà la presentazione del libro I nodi al pettine e dalle 21 la proiezione inedita del documentario su Salvatore Ricciardi, Una storia proletaria, regia di Todo Modo. Quindi questo è un invito caldissimo. Ci saranno poi due appuntamenti il 26 e il 27 maggio sempre all'ex SNIA, e vi invitiamo a partecipare quindi anche alle iniziative e anche nella vita reale. Prima di sentire il nostro primo ospite, metto una canzone con questo pezzo vorrei salutare una persona che da poco non c'è più, e questi sono I Resti, e la canzone si chiama Buio Presto, il cui video oltretutto è stato realizzato da Dottor Pira.
Con un cucchiaio pescare in un prato a magia e non
E eccoci tornati in studio e salutiamo il nostro primo ospite, autore del libro di cui parleremo, Angelo Tartaglia. Ciao Angelo.
Ciao.
Buonasera. Allora, Angelo Tartaglia è ingegnere nucleare e fisico, ed è fisico da professore di fisica presso il Politecnico di Torino e attualmente è membro dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Si occupa di impatto delle attività umane sull'ambiente, di effetto serra e di perturbazioni. Eccoci, fantastico, è scattata la... abbiamo perso il contatto col professor Tartaglia, quindi adesso ci sentiamo un'altra canzone e speriamo di... E rieccoci in studio col professor Tartaglia, questa volta ci siamo?
Sì, perfetto,
io dovrei trovare un'altra formula del bello della diretta, ma ogni tanto ci sono questi imprevisti di connessione. Insomma, dicevamo, niente, non riusciamo a sentirlo, quindi... Eccoci, vediamo se questa volta funzionerà.
L'età delle tecnologie, possiamo poi parlarne a proposito anche del nucleare.
Esatto, fantastico. Allora, dicevamo che appunto il professore si occupa anche delle attività umane sull'ambiente di effetto serra e delle perturbazioni dell'atmosfera generate da emissione di gas. Parleremo del suo libro Spaccare l'atomo in quattro contro la favola del nucleare, pubblicato da Edizioni Gruppo Abele da pochissimo. Il libro cerca di, prima di passare ovviamente la parola al suo autore, il libro cerca di strutturare un discorso in maniera assolutamente divulgativa e in modo semplice, non per questo importante, ovviamente non importante, e che vada a chiarire e a dare informazioni sulla disinformazione e quindi su quelle che sono poi le fake news. Tu affronti poi 11 punti che andremo sicuramente a dire, non magari a sviscerare tutti, ma ai luoghi comuni sull'argomento nucleare. Prima appunto di lasciarti la parola, ci tengo a dire che di nucleare sono anni che si parla di nucleare, di ritorno al nucleare. Soprattutto in tempi recenti si è aggiunta la chiave green e la chiave sostenibile, che sono parole che mi provocano un lungo brivido dietro la schiena, perché sono parole che sono diventate praticamente di plastica, non veicolano e non conducono più nulla, talmente sono state abusate. E quindi appunto viene presentato come un elemento necessario per un elemento da prendere in considerazione per quella che è la fantomatica neutralità climatica prevista nel 2050 per velocizzare la decarbonizzazione dell'Italia. E infatti in questo senso il nostro paese si sta comunque muovendo, ci sono state anche recentemente una partecipazione, anche se come osservatore, appunto l'Italia, ad una riunione sul nucleare tenutasi a Bruxelles su iniziativa francese, a cui partecipavano 13 stati interessati. Anche nella stessa Europa comunque le posizioni sono diverse, basti pensare alla Francia o alla Germania. E da pochissimo, a parte dire che il nostro ministro dell'ambiente e comunque sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Frattin, è comunque favorevole a quello che viene appunto chiamato il nucleare di quarta generazione, sicuro quanto pulito, come dice, ed è stata approvata una mozione alla Camera per inserire il nucleare, o comunque per valutarlo come all'interno del mix energetico nazionale, perché considerato una fonte alternativa e pulita per la produzione di energia. Ci tengo a ricordare che la radio, visto che adesso appunto parleremo del libro di Angelo Tartaglia, la radio comunque si occupa, per chi volesse approfondire, anche con specifiche trasmissioni, si possono recuperare anche i podcast, quindi comunque c'è Entropia Massima o Impatto Voci contro le nocività che affrontano questo argomento come tanti altri. E come questo libro, la cosa importante che a me piace tantissimo è quello di non dimenticarsi mai che il tecnico e il teorico, perché noi stiamo parlando con l'autore del libro che è professore ed è fisico, quindi è un esperto in materia, ma non si dimentica mai di relazionare quello che è la teoria e delle ipotesi, delle teorie, quindi una conoscenza ovviamente che poi viene applicata nel reale, però la cala in continuazione nel reale, e non dimentica oltretutto di dare una lettura da un punto di vista ambientale, economico e politico, perché poi le scelte che si fanno nel mondo sono anche ovviamente influenzate da questo, si possono prendere le decisioni ovviamente per vari motivi. Quindi prima di lasciarti la parola, ti chiederei di presentare questo libro, prima appunto dei punti specifici, dei piccoli paragrafi che parlano delle varie fake news, di quello che è proprio come nasce questo libro, perché poi il nucleare è stato, può essere, può incanalare comunque, è stato scelto o è stato scelto tra altre fonti di energie, visto come illimitato e soprattutto pulita, quando fino a poco tempo fa il racconto era tutta un'altra cosa. E soprattutto il discorso che fai è che dobbiamo ricordare che la produzione di energia ha degli effetti che ci sono reali, e quindi i famosi, quelli che tu chiami gli effetti collaterali. E com'è possibile appunto che questo tipo di energia possa incarnare questo...
Beh, diciamo che il problema di fondo è che noi umanità, insomma, e soprattutto i nostri paesi, Europa, America, abbiamo costruito negli ultimi due secoli e mezzo un sistema economico che ha dato notevolissimi frutti per quanto riguarda il miglioramento delle condizioni di vita, ma che si è impostato su se stesso, nel senso di immaginare che l'umanità sia il centro dell'universo e che tutto quello che c'è intorno sia fungibile o modificabile. Questo sistema è sostanzialmente insostenibile. Fino a qualche decennio fa la cosa si diceva, ovviamente, chi se ne occupava, però non si potevano ancora percepire degli effetti diretti. Oggi quegli effetti si manifestano e sono esattamente conformi a quanto razionalmente si poteva dire già in passato. Però il fatto è che moltissimi, un po' tutti, ma soprattutto quelli che hanno maggiori vantaggi immediati, tendono a non accettare l'idea che si debba cambiare qualcosa nei meccanismi dei rapporti tra di noi, cioè i meccanismi dell'economia, e allora preferiscono sposare delle soluzioni magiche, cioè inseguire il mito di qualche cosa che elimina gli effetti negativi, ma nello stesso tempo continua con i meccanismi di prima, in particolare la crescita illimitata, il sempre di più e via discorrendo. Ora, il nucleare è stato individuato e proposto, e ultimamente lo si fa molto spesso, proprio come questo mitico salvatore che permetterebbe di andare avanti come si è sempre fatto, tal quale, sempre di più, però senza avere gli effetti negativi che oggi cominciamo direttamente a vedere, il mutamento climatico e via discorrendo. Cioè, in definitiva, il nucleare è la tipica soluzione che viene caldeggiata da coloro che sono disponibili a cambiare tutto a patto che non cambi niente, per citare una frase dal Gattopardo. Questo è lo sfondo. Quindi c'è sia il non percepire davvero in cosa consista la crisi climatica, cioè quali sono i rischi veri. Fino a poco tempo fa c'era un sacco di soggetti che dicevano che sì, no, però questi sono allarmismi, che non è vero niente. Adesso queste posizioni sono sotto traccia, ma sono ancora in realtà presenti implicitamente, e c'è chi tutto sommato pensa che sì, però non è poi così rilevante quello che succede, è sempre successo e così via. Noi siamo, questo è un fatto, diciamo, previsione di tipo scientifico, non una sensazione, sull'orlo di un precipizio, quasi alla lettera, e non dobbiamo fare un passo avanti a questo punto, dobbiamo fare dei passi di lato, dobbiamo insomma riorganizzarci per evitare di cadere nel precipizio. Precipizio vuol dire che il sistema globale rischia di diciamo subire delle trasformazioni rapidissime in tempi brevi, non tra chissà quanti secoli, ma nel giro di una decina di anni, a patto che noi andiamo avanti come siamo andati fino ad oggi. Se noi vogliamo in qualche modo evitare quel rischio, pur portandoci le conseguenze già in atto per un po', dobbiamo cambiare profondamente le strutture stesse del produrre, consumare, dare e avere fra di noi. E questo implica lasciar perdere la magia e il sogno di appunto l'infinito, ma però pulito, eccetera, eccetera, e in realtà pensare che per quanto riguarda l'energia, l'energia è disponibile intorno a noi in quantità abbondanti, ma comunque con determinate regole, e il tipo di energia deve essere quello con cui la biosfera e noi stessi abbiamo convissuto da sempre e possiamo continuare a convivere. Non dobbiamo immaginare di scatenare chissà quali nuovi folletti o demoni che dovrebbero permetterci di andare avanti su una strada che è ragionevole. Questa è la premessa, diciamo. Poi da lì in avanti uno entra su questa soluzione, il nucleare, le sue caratteristiche, perché non funziona e via discorrendo.
E io ci terrei a comunque elencarli i punti che tu affronti, appunto, delle fake news. Poi ovviamente magari accenneremo e parleremo di alcuni di questi, perché io mi sono trovata nella mia quotidianità a parlare, a confrontarmi con persone a me vicine che avevano posizioni completamente differenti, ma su certe avevamo una linea d'onda più o meno simile, e mi sono stupita di ritrovare una credenza in queste fake news, perché poi purtroppo se ci si documenta, posto che i pareri possono essere anche nel mondo scientifico diversi, così succede penso nella fisica come nella medicina, quindi poi chissà dov'è la verità, però insomma mi stupisce che possa fare leva forse sulla paura di cambiare qualcosa, di insomma quello sono forse questioni altre. Comunque parliamo, cioè diciamo.
Sì. Il ragionamento è stato impostato anche proprio nello schema del libro, mettendo in evidenza una serie di affermazioni che si trovano correntemente in giro quando si parla di queste cose.
Esatto.
Che sono infondate o platealmente erronee. Lì c'erano complessivamente, avevo individuato 11, ma il numero è casuale, insomma, diversi di questi affermazioni, diciamo, che in realtà non hanno basi, non stanno in piedi. Il mito, il primo di tutti, è il nucleare pulito. È una stupidaggine, ma anche qui non è che ci voglia chissà quale competenza per capirlo. Cosa vuol dire pulito? Il nucleare, mentre funziona una centrale nucleare, non produce gas serra, quindi non contribuisce come tale al mutamento climatico. Certo, questo vuol dire che è pulito. Facciamo un esempio diverso. Se io considero l'amianto, l'amianto è una cosa che non produce effetto serra, però produce il mesotelioma pleurico, e non è che quindi ne consideriamo pulito l'amianto perché l'amianto non produce effetto serra. Il nucleare non è pulito perché comunque sia, a parte ricavare l'uranio dalle miniere e poi trattare le scorie dopo, però non è pulito perché lascia dietro di sé quelle che si chiamano le scorie radioattive, e necessariamente le lascia. Non è una questione di adesso non siamo capaci, domani saremo migliori, perché la fissione nucleare per definizione si rompe qualcosa in due, lascia i pezzi di quello che si è rotto. Bene, queste sono il nucleo delle scorie, i prodotti della fissione, sono radioattivi e, che piaccia o non piaccia, restano tali per tempi che la fisica del mondo stabilisce e che noi non modifichiamo, e che si allungano su migliaia e migliaia di anni. Allora l'atteggiamento è pulito, non vuol dire assolutamente niente. Per quelli che non hanno competenza e non vogliono nemmeno averla, basta lo slogan, cioè l'idea di dire sì sì, in passato è stato così ma in futuro non sarà più così. Però se uno guarda le cose da vicino, ripeto, una fissione per definizione lascia i prodotti della fissione, e per definizione i prodotti della fissione per natura fisica sono radioattivi e continuano a esserlo per migliaia di anni. Quindi noi vorremmo avere un vantaggio, posto che ci sia, immediato, che è tipico dell'economia come l'abbiamo vissuta fino ad oggi, lasciando un'eredità a tempi spaventosamente lunghi, pericolosa, sulle spalle di quelli che vengono dopo. La civiltà umana va indietro, pensando alle primissime città, prima alle primissime accenni di scrittura, meno di 10.000 anni. Beh, 10.000 anni sono poca cosa rispetto al tempo durante il quale le scorie rimangono pericolose, e quindi dovrebbe garantire oggi che in futuro non succederà niente che le porti ad essere in contatto con l'umanità del tempo, quando sarà, insomma, e con la biosfera in generale. Quindi questa storia del pulito è una stupidaggine gigantesca. Ci sono quelli che parlano appunto, sì, ma la quarta generazione, esatto. Anche qui sono formule magiche, stupidaggini. Cosa vuol dire quarta generazione? Assolutamente niente. Se io voglio parlare in termini tecnici, ditemi quale reattore avete in mente. La cosiddetta quarta generazione si riferisce a reattori la cui idea progettuale è nota da decenni, se vogliamo, che uno realizzerebbe adesso, perché sono migliorate alcune tecnologie, e che avrebbero maggiore efficienza, recupererebbero più energia a parità di uso di materiali fissili, e hanno altre caratteristiche sulla sicurezza del reattore e così via. Sono tutti per definizione a fissione, sempre fissione è, quindi il problema delle scorie non scalzano nemmeno di una virgola. C'è un problema poi relativo alla sicurezza e così via. Ecco, quindi la prima cosa è una stupidaggine che il nucleare sia pulito, punto. Non lo è, non lo può essere, non lo è il nucleare, e non sono altre fonti, è una fonte diversa da quelle altre che abbiamo usato fino a oggi, quindi pulito non è. L'altro mito è l'energia infinita, questo è soprattutto caldeggiato da chi vuole l'economia corrente, no? Quella del sempre più, della crescita, eccetera. Infinito proprio niente, perché qui c'è una materia prima da cui si parte, che è uranio. L'uranio in natura si ricava dalle miniere, avevano fatto dei conti già negli anni 70, quindi molto tempo fa, in cui si verificava che se uno all'epoca avesse dovuto puntare tutto sul nucleare per produrre l'energia di cui l'umanità faceva uso, allora adesso se ne usa ancora di più, le riserve di uranio praticamente utilizzabili, concretamente utilizzabili, sarebbero finite, non che scompariva l'uranio, ma diciamo che l'utilizzabilità era molto minore, si sarebbero esaurite nel giro di qualche decennio, al massimo un secolo, cioè tempi simili a quelli degli idrocarburi. Per cui anche lì infinito proprio no. non è né infinito né pulito, soltanto è questo del non voler cambiare nulla. C'è un'altra caratteristica: le centrali nucleari sono grandi opere pubbliche, si fanno tutte con soldi pubblici, non privati, per i vantaggi o i guadagni che si hanno nel realizzarle, al di là delle conseguenze, sono gestiti dai privati che le fanno. È la stessa dinamica di tutte le grandi opere. Quindi questa è la sostanza. Il nucleare non è pulito, il nucleare non è una fonte infinita di energia.
E questo, appunto, visto che hai evocato la questione della gestione poi degli spazi, ovviamente della costruzione di ciò che accoglie, appunto, delle centrali per l'energia nucleare, e l'ultimo dei punti che affronti, che non certo viene di cui si parla meno comunemente, ma non è meno importante, che è quello, appunto, che il nucleare può essere utilizzato per soli fini civili ed è scorretto evocare il rischio di un uso militare, proprio perché, appunto, anche a livello di estrazione tutto questo deve essere controllato dall'esercito tendenzialmente anche.
Questo è chiaro. Tra l'altro, va bene, il nucleare è nato proprio inizialmente con questa connotazione di applicazione militare, legato all'inizio alla realizzazione della bomba atomica, contando di far arrivare gli alleati prima che ci arrivassero i nazisti. E poi dopo la seconda fase ha detto: ah, però noi possiamo, anziché fare le bombe, oppure insieme alle bombe, fare dei reattori che invece servirebbero a produrre energia. Però il legame non si è mai sciolto e continua ad essere ben presente, proprio perché per far funzionare una centrale nucleare, certo, ho bisogno di uranio, ma attenzione, l'uranio che prendo dalla miniera in natura è composto di vari componenti. La componente rilevante è l'uranio-235 per la fissione, che è molto modesta, 7 per 1000. Se voglio far funzionare un reattore è troppo bassa quella percentuale, e allora devo fare un trattamento sul materiale che ho prelevato per arricchirlo in uranio-235, ci sono dei processi fisici che consentono di farlo. Il problema è che però se io bene arricchisco fino a qualche percento quello che serve per le centrali nucleari, potrei anche decidere di non fermarmi lì, perché no, aumento la quantità di uranio-235 e arrivo a percentuali molto più alte, no? Decine di percento, fino al 70-80% più. Sì, il problema è che quando arrivo a quell'arricchimento lì, il materiale è idoneo per fare bombe, e le bombe hanno continuato a essere fatte, nonostante i trattati internazionali che hanno posto dei vincoli per quanto riguarda le bombe termonucleari, quelle all'idrogeno, le più potenti di tutte. Sotto sotto è continuata la produzione di bombe, quelle, se ne è parlato anche adesso in relazione all'Ucraina, le bombe tattiche cosiddette, che sono bombe a fissione, non a fusione come le altre termonucleari, sono bombe di piccola potenza. Attenzione che piccola potenza vuol dire la potenza di Hiroshima, per intenderci, quindi da considerare con cautela questo piccolo, che in astratto uno potrebbe dire: se ci fosse una guerra, adesso abbiamo una guerra, e ci fosse il perfido nemico che rischia di avanzare troppo, sul campo di battaglia ci riusciamo a circoscrivere gli effetti, potremmo anche usarle. Con questo discorso sempre si è realizzato e si continua a realizzare, a partire dall'uranio arricchito, un arsenale di bombe tattiche, le quali tra l'altro sono al di fuori di quelli che sono i controlli dei trattati internazionali e su cui le statistiche sono rigorosamente segrete. Però queste bombe ci sono in giro, e queste sono connesse con la filiera dell'arricchimento. Non solo, ma finita la vita di un elemento di materiale fissile nella centrale, cioè quando la quantità di prodotti di fissione ha, come si usa dire, avvelenato la barra, cioè assorbono troppe particelle di neutroni, che sono quelle che attivano la fissione, per cui la fissione non riesce più ad avvenire, allora quella sbarra che contiene questa viene estratta. Ora, quando viene estratta, in realtà, e siamo in quelle condizioni, la sbarra in questione contiene ancora un sacco di materiale fissile, nel senso che riesce a consumarne pochi per cento letteralmente, diciamo che la maggior parte, 60-70% del materiale fissile è ancora lì. E c'è di più, i processi nucleari che avvengono durante il funzionamento del reattore agiscono anche sulla parte di uranio che non è immediatamente fissile, cioè l'uranio 238, quello più abbondante. E agiscono in che modo? Attivano una serie di trasformazioni che lo fanno diventare plutonio 239, cioè un elemento chimico diverso che in natura normalmente non c'è, ma con un isotopo che è 239. Questo plutonio 239 ha una connotazione, è molto più adatto e persino più adatto dell'uranio 235 a fare la fissione, ed è particolarmente adatto per fare le bombe. Traduzione: io tiro via l'elemento impropriamente chiamato di combustibile, ma non è la combustione, è cosiddetto esausto, che in realtà esausto non è, ma non funziona più. Se io mi do da fare processi chimici e chimico-fisici, io riesco ad estrarre da questa barra esaurita il materiale fissile che potrebbe servirmi per costruire nuovi elementi per nuove centrali, ma anche il plutonio, che tanto per cambiare una volta di più è particolarmente idoneo per fare le bombe, anche quelle a termonucleari, nel senso che lì la bomba a fissione fa da detonatore della molto più potente bomba a fusione termonucleare, appunto. Quindi il militare è sempre presente sia nella prima fase sia nella ultima fase, e quando io dovessi ritrattare le scorie per fare questa operazione che ho detto, non è che chiunque lo può fare, è un lavoro molto complicato, molto delicato, pochi laboratori lo possono fare, ma non solo, pochi laboratori che devono essere collocati in paesi, parliamo di noi, diciamo, che siano affidabili, perché altrimenti questi hanno in mano, una volta che hanno riprocessato le scorie, del materiale fissile che può essere usato malamente, e quindi io devo avere un controllo internazionale su chi è che fa questo mestiere e quanto è affidabile o quanto non lo è. In realtà, tra l'arricchimento prima dell'uso nella centrale e il riprocessamento dopo, ci sono stati in giro per il mondo che si sono dotati per una bomba, di bombe, detta la bomba, anche se non avrebbero in teoria dovuto farlo. Ci sono, non so, anche Sudafrica ha fatto una roba del genere, poi ne ha fatta una e poi hanno smantellato, hanno lasciato perdere. Israele non doveva essere un paese nucleare, ma è nucleare, le bombe atomiche, non si sa mai, no? Contro, se ci attaccano qua e là, noi ci riserviamo di utilizzarle. L'Iran è un paese cattivo, in effetti con un sacco di limiti, ha delle centrali nucleari ed è in grado di fare l'arricchimento. Sì, però attenzione che se questi esagerano poi si fanno anche la bomba. Israele a suo tempo aveva bombardato una centrale in costruzione per rendere impossibile l'utilizzo futuro. Ci sono il Pakistan e l'India si sono fatti la bomba in casa perché un po' di tecnologie l'hanno acquisita e così via.
Diciamo che
il militare e il nucleare vanno a braccetto, c'è poco da fare.
Ed è un aspetto che è importante oltretutto sottolineare e ricordare. Però torno, visto che il tempo purtroppo non è tantissimo, volevo ritornare a quello che viene comunemente, diciamo, nel senso comunemente, l'uso quotidiano, per cui l'uso quotidiano di energia, e quindi il convincimento per le persone comuni che magari purtroppo non sono sensibili a tematiche altre, quindi quelle di cui abbiamo parlato, no? La connessione con l'aspetto militare, la questione delle dinamiche politiche tra i paesi e quindi tutto quello che è legato, ma semplicemente al proprio orticello. Quindi il discorso e su quello che si fa un po' di confusione, secondo me, perché uno dei punti è anche quello che mi sono sentita oltretutto dire: dei piccoli reattori potrebbero produrre idrogeno e farebbero funzionare buona parte di industria e trasporti. Lo collegherei, anche se forse faccio confusione anch'io, con la grande confusione che c'è tra fissione e fusione, perché un altro degli altri punti è: in ogni caso la produzione di energia mediante fusione eliminerà i rischi per la sicurezza e quelli ambientali, non si sa quando, visto che la fusione è un processo, insomma, che è ancora...
Per quanto riguarda il primo aspetto, i piccoli reattori, adesso la SNAM sta dicendo che loro sono pronti a fare i piccoli reattori e poi l'idrogeno, diciamo che sono di nuovo due stupidaggini titaniche che vengono dette con una gran faccia di bronzo da chi le dice, perché i piccoli reattori, prima di tutto piccolo cosa vuol dire? Io ho fatto la mia tesi di laurea in un piccolo reattore di ricerca secoli fa, nel 1968, ed era un reattore effettivamente piccolo, era solo di ricerca, era a Saluggia, ma quando si parla di produzione di energia, i piccoli reattori sono dei reattori da 300-400 megawatt, che non mi sembrano tanto piccoli come potenza, uno. Due, avere più reattori di taglia minore anziché la taglia di quelli che sono prevalentemente in funzione adesso, da un gigawatt, un gigawatt e 6 e cose del genere, vuol dire averne tanti, no? Tanti, un certo numero, no? Pensando di continuare a consumare come sempre. Averne tanti vuol dire avere un sistema di trasporti che alimenta questi reattori, portando il materiale fissile che proviene dai impianti di arricchimento, portando via le scorie che uno ottiene presso le centrali, ma dovrebbero riprocessarle facendole viaggiare e così via. C'è una rete di trasporto, di materiale, se parlo di scorie, altissimamente radioattivo e ad alte temperature. Pensate agli incidenti o i guai che possono succedere, e gli incidenti e i guai a nessuno piacciono, ma guarda caso succedono. Una legge universale dell'ingegneria dice che se un motore, un marchingegno qualsiasi, una macchina viene usata, si rompe. Non potrebbe rompersi, si rompe, il problema è capire con quale frequenza, ma il problema è anche capire che conseguenze ci sono quando si rompe. Un sistema di trasporti in giro per l'Italia che porta avanti e indietro scorie e materiale fissile è una follia dal punto di vista della sicurezza. L'idrogeno è un'altra di quelle assurdità. L'idrogeno, viene detto, se uno guarda bene, non è una fonte di energia, bensì è un vettore energetico. Perché? Perché l'idrogeno io non lo trovo in natura da solo, lo trovo combinato in molecole varie, e allora devo fare dei processi per estrarlo. Per estrarre l'idrogeno dall'acqua, che è quello che tutti hanno in mente, ma in realtà oggi si estrae essenzialmente da idrocarburi, ci vuole dell'energia. Quindi io ho bisogno di avere energia a monte. Con quell'energia ricavo l'idrogeno. Poi l'idrogeno lo trasporto da qua e di là, lo ricombino con l'ossigeno, e questo mi ridà dell'energia che utilizzo per muovere motori e cose del genere. Ora, prima osservazione: se io avevo energia elettrica all'inizio pensando all'elettrolisi dell'acqua, perché non uso direttamente quell'energia elettrica lì anziché fare questo doppio passaggio? Seconda osservazione: quanta energia si perde in questi multipli passaggi? Di nuovo un 70%, quindi di nuovo è poco razionale, cerchiamo di usarne il più possibile l'energia quando ne abbiamo a disposizione. Ultima considerazione, anche qui gli incidenti succedono, l'idrogeno è molto più volatile del metano o del gas naturale e così via, e quindi tende a fuggire di più, quindi non è così facile, bene, quindi fughe di idrogeno, d'accordo. Il problema è che l'idrogeno scoppia la scintilla o cose del genere, ha una potenza esplosiva molto maggiore del metano. Ogni tanto le cronache purtroppo ci dicono: è saltato per aria un alloggio, là sono morti in due perché c'era una fuga di gas, metano prevalentemente, anche se a volte gas non metano puro, ecco, e ha fatto un disastro. Bene, immaginate che sia idrogeno, ed è molto peggio, viene giù l'intera casa se scoppia l'idrogeno, perché la potenza esplosiva è molto più alta. Mobilità, ma scusate, mobilità elettrica, se abbiamo l'energia elettrica a monte, l'energia elettrica si trasporta abbastanza bene, perché diavolo io devo utilizzare l'idrogeno, immaginare di usare l'idrogeno per i trasporti? Nei trasporti avvengono gli incidenti, e anche qui incide tutti i giorni, ne leggiamo. Bene, se va a sbattere uno che ha un serbatoio di idrogeno in alta pressione e bassa temperatura, succede l'incidente, si ha un'esplosione. Quindi non solo vanno di mezzo quelli che hanno avuto l'incidente, ma tutto quello che c'è intorno. Quindi davvero è una follia questa. uno si chiude gli occhi e le orecchie e dice non voglio cambiare niente, non voglio cambiare niente, non voglio cambiare niente, voglio un mago che mi dice che si può fare tranquillamente senza cambiare niente. Il mago è pronto perché ragiona sul guadagno immediato che ne ricava, oggi e domani chi si penserà qualcun altro che importanza ha, e il risultato è la cecità più assoluta, è il puntare sull'idrogeno anche, non è proprio come il nucleare, ma è un ragionamento molto simile, ecco.
Ok, invece per quanto riguarda l'ultima cosa, appunto, prima di comunque accennare anche agli altri punti, volevo che dicesse due cose sulla questione della fusione, che mi sembra abbastanza delirante.
Sì. La fusione è un altro processo nucleare complementare a quello della fissione. La fissione si rompe in due qualcosa, la fusione si prendono due cose che si mettono insieme, due isotopi leggeri dell'idrogeno da mettere insieme. Bene, allora, primo, non c'è ancora. Sono decenni e decenni, 70 anni più o meno, che si insegue la realizzazione di una fusione controllata. Recentemente ci sono stati un paio di risultati positivi, uno in Europa e negli Stati Uniti, e in cui però si vede qual era la difficoltà. La difficoltà era non solo a produrre la fusione tra idrogeno e deuterio, un suo isotopo un pochino più pesante, ma riuscire poi a estrarre l'energia che si produce in quel modo lì. Perché fino ad ora uno la fusione magari la produceva in piccole quantità, ma non aveva modi per tirar fuori l'energia. Quindi adesso si è riusciti in due casi, uno in un impianto in Inghilterra, in Gran Bretagna, e uno negli Stati Uniti, a estrarre un po' di energia. Nel caso europeo si è ancora estratta meno energia di quanto se ne spendeva per far funzionare il tutto, quindi di nuovo non è che funzioni molto. Nel caso americano, che usa confinamento inerziale, così detto, c'è un altro modo, si è riuscito a estrarre pochissima energia, ma un po' di più di quella che ne si spendeva per mantenere il processo per un brevissimo tempo. Quindi la strada è corretta. Da questo punto di vista la ricerca continui pure. Però attenzione, l'esperimento americano che ha dato questo risultato è fatto in un laboratorio, tanto per non sbagliare, militare, che lavora per la ricerca militare. L'obiettivo di quella tecnologia della fusione era quella di mettere in condizione il paese che è in grado di farlo di fare esperimenti su possibili nuovi tipi di testate termonucleari senza dover fare materialmente sul campo farne esplodere delle bombe per provare che effetto fa, perché queste esplosioni nucleari sia in superficie che sottoterra sono state escluse da trattati internazionali perché avevano conseguenze comunque pesanti, quindi non si possono più fare, ma questo non ha fermato la ricerca. A livello militare si cerca di trovare cose da poter fare in laboratorio che diano informazioni su come fare delle bombe nel futuro, quindi tanto per cambiare siamo di nuovo attaccati a quello. Detto questo, l'idrogeno, uno, la fusione non c'è ancora, quindi anche qui i miti, chissà quando, noi abbiamo l'emergenza, non c'è. Quando mi sono laureato io nel 68 ci dicevano 20 o 30 anni saremo le prime centrali produttive, bene, oggi dopo gli esperimenti positivi si dice in una trentina d'anni avremo i primi reattori a fusione, evviva evviva. Però se uno li avesse non è infinito e pulito, tanto per cambiare, non produce effetto serra, non lascia scorie, benissimo, produce neutroni, l'impianto come tale, i neutroni assorbiti dal materiale circostante lo rendono radioattivo, quindi comunque l'impianto diventa radioattivo e quindi devo poi smaltire queste scorie, sono più semplici di quelle della fusione e fissione, comunque radioattive sono, uno. Due, io ho bisogno di idrogeno, ce n'è tantissimo per carità, e poi ho bisogno di deuterio, che è un isotopo dell'idrogeno che è un pochino più pesante. Però attenzione, non è vero che io ho bisogno di idrogeno e deuterio, ho bisogno di deuterio e trizio. Trizio è un altro isotopo dell'idrogeno, più pesante ancora, sono tre particelle anziché due nel nucleo. E il deuterio, vabbè, uno si può prendere in natura, è acqua pesante, no? Un rapporto 1:6700 rispetto all'acqua comune, negli oceani e così via. Bene, devo avere un processo per ricavarlo naturalmente, ha un costo, eccetera, eccetera. Però il trizio, di nuovo, in natura ci sono delle tracce, non ci sarebbe, le tracce derivano dalle esplosioni nucleari in atmosfera fatte chissà quando, a suo tempo. Perché? Perché è radioattivo lui. E dura un 25 anni, sì e no, poi pian piano si spegne, insomma. Quindi in natura, in pratica, tradotto, lo devo produrre se voglio fare la fusione. Come lo produco? parto da un isotopo in natura leggero che è in genere il litio 7 nella fattispecie, isotopo meno abbondante in natura, potrebbe essere anche il berillio, diciamo il litio che oggi si usa per tantissime cose, telefonini e via discorrendo. E poi con un processo nucleare io intervengo sul litio che ha 6 partizioni del nucleo, gliene aggiungo una che fa 7, si rompe in due, un pezzo che si ottiene è elio che non fa male e l'altro è questo benedetto tizio che voglio avere. Allora tutta questa roba qui a monte della fusione è un processo tutt'altro che banale se deve essere fatto in quantità cospicue, ma attenzione, c'è un fattore limitante comunque, perché dipende da quanto litio 6 io posso recuperare in competizione con altri usi del litio. Quindi l'idea dell'infinito, di nuovo, non ci
non
sta,
esiste.
Non c'è niente di infinito in un ambiente finito.
Assoluto.
Niente, non è possibile.
Esatto.
Solo che questo non vogliamo farcelo entrare in testa, questo è il problema.
Allora, quindi, come abbiamo ascoltato, in realtà gli argomenti sono tantissimi ed estremamente importanti ed interessanti, proprio perché appunto il professore li affronta in questo modo, non svincolati quindi dal mondo reale, che comporta anche delle beghe politiche ed economiche. E io però, prima di salutare il nostro autore e chiedergli un consiglio di lettura velocemente, così gli do il tempo per pensare, dico i punti, così almeno definitivamente interesso gli ascoltatori e le ascoltatrici. Allora, il nucleare è pulito, il trasporto dell'energia nucleare è agevole e sicuro. La possibilità di incidenti nei reattori nucleari di ultima generazione è minima. L'eliminazione delle scorie è un problema risolvibile. Le scorie nucleari non sono un problema serio perché la quantità prodotta è estremamente limitata. In ogni caso, la produzione di energia mediante fusione eliminerà i rischi per la sicurezza e quelli ambientali. Dei piccoli reattori potrebbero produrre idrogeno e farebbero funzionare buona parte di industrie e trasporti. Il nucleare potrebbe fornire una produzione di base costante a cui aggiungere quella delle rinnovabili. Escluso il petrolio e il carbone, non ci sono alternative reali al nucleare, soprattutto oggi con la guerra. È inutile opporsi al nucleare in un solo paese quando i paesi vicini sono pieni di centrali nucleari. E infine, il nucleare può essere utilizzato per soli fini civili ed è scorretto evocare il rischio di un uso militare. Quindi, consiglio la lettura di questo volume, che è comunque divulgativo, per cui si può leggere e capire anche se non si è del settore, e per una questione di coscienza e di presenza su questo pianeta in generale io consiglio vivamente la lettura di questo libro. Ringrazio tantissimo Angelo Tartaglia e gli chiedo: che consiglia ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici? Un consiglio di lettura?
Beh, diciamo che restando sempre in casa ci sono due titoli che sarebbe probabilmente interessante leggere correlati. Uno, scritto da me, che è di poco precedente a questo, che è Clima, lettera di un fisico alla politica, in cui il problema è a monte. È vera questa storia della crisi climatica, in cosa consiste, cosa si può fare, cosa non si può fare. E sempre delle edizioni Gruppo Abele. Un'altra cosa che può essere interessante per i più giovani, che è uscita anche l'anno scorso con l'editore Becco Giallo, è un fumetto, o graphic novel come si dice oggi, che si ispira a queste cose scritte. Ci sono degli sceneggiatori che molto bravi, che hanno ricavato una storia, che sono Max Gavarnia e Claudia Ceretto, e con un'ottima disegnatrice, che hanno, diciamo, si chiama Il Grande Squilibrio, questo fumetto, e immaginando di trovarsi nell'Olimpo, un Olimpo moderno, ci sono anche gli dei moderni, il dio Pil, il dio mercato e così via, si trovano a confrontarsi con questa questione della crisi climatica e questa umanità folle, che cosa si possa fare per uscirne, e diciamo a imboccare la strada giusta. Alla fine i due eroi che emergono, evocati da queste divinità olimpiche moderne, sono due ragazzi, due adolescenti, che sono in grado di dire in definitiva in che direzione muoversi.
Perfetto.
Diciamo che restiamo in carattere, può essere anche più gradevole un linguaggio come quello.
Grazie mille, assolutamente, anche perché noi dedichiamo oltretutto le puntate anche ai fumetti, alle graphic novel, quindi un consiglio assolutamente, anche perché mi era sfuggito questo volume, quindi andrò a recuperare. E grazie mille di essere stato con noi e speriamo di risentirci presto, magari per un altro libro.
Va bene, d'accordo.
Grazie, buona serata.
Di un libro qui a Tabula Rasa, sempre su Radio Onda Rossa. Quest'oggi andremo a presentare un libro, un saggio uscito da poco, esattamente quest'anno per Einaudi, nel 2023. Il libro in questione è La guerra invisibile, un viaggio sul fronte dell'odio contro i migranti, un libro scritto da Maurizio Pagliassotti. Ed è qui con noi il nostro ospite con cui ne parleremo oggi, che saluto, Adil Mauro. Ciao e grazie.
Ciao a tutti e tutte.
Grazie per essere con noi. Oggi andremo a parlare di un libro, di un saggio, la cui forma, tra l'altro, a mio avviso anche è abbastanza particolare, poi se poi mi dirai la tua, perché comunque è un saggio che affronta quella che è la tratta dei migranti, partendo dal confine italo-francese fino ad arrivare al confine turco-iraniano, percorso appunto dallo scrittore Maurizio Pagliassotti. È un libro, a mio avviso, molto interessante e anche molto esplicativo, non in forma tanto saggistica, anche, ma non solamente, ma anche proprio come un libro che racconta, una sorta di misto tra racconti e diario, perché lungo questa lunga tratta, parliamo di circa 6.000 chilometri se non sbaglio. Chiaramente Pagliassotti incontrerà diverse persone dalle più variegate che hanno ruoli diversi all'interno, ma non necessariamente del fenomeno migratorio. Partirei con te, diciamo, da una domanda, ossia ti vorrei chiedere all'interno del libro una cosa che personalmente mi ha colpito. È stata soprattutto in qualche modo questa visione che l'autore, a mio avviso anche in maniera molto puntuale e interessante, offre di quelle che sono in qualche modo i luoghi che lui si trova a percorrere, ma e quindi di conseguenza anche le persone migranti, dalle modalità in cui i viaggi avvengono, dalle tempistiche, dal periodo, il poter viaggiare solo di notte per rimanere invisibili. Tendenzialmente questi viaggi vengono affrontati, benché magari non si sappia, anche in condizioni meteorologiche molto provanti. Lui stesso poi nel libro lo racconta. Invece ti volevo chiedere che cosa all'interno di questo libro ti ha colpito e che magari in altri libri, non necessariamente saggi, ma che comunque hanno affrontato il tema, non ti era capitato di trovare?
Allora, per quanto riguarda questo libro, un aspetto che ha colpito la mia attenzione è lo spazio dedicato anche a una rotta che è meno raccontata, è molto meno raccontata, che è quella italo-francese. Molto spesso ci siamo concentrati come giornalisti, come operatori e operatrici dell'informazione, ci siamo concentrati sulla cosiddetta rotta balcanica, sul game, sulle vicissitudini e la vera e propria corsa a ostacoli che le persone migranti, qui in questo libro definiti nemici, perché l'autore prende subito di petto la questione e ci spiega in maniera chiara che la cosiddetta fortezza Europa, cioè noi, i governi europei, hanno dichiarato ormai da anni, da moltissimi anni hanno dichiarato una guerra fatta di controlli serrati, di muri, di filo spinato, lungo tutti i confini europei, ma anche alle porte di quella che è a tutti gli effetti una vera e propria fortezza, la fortezza Europa. La rotta italo-francese raccontata dall'autore ci permette di analizzare alcuni aspetti molto interessanti, anche questa ipocrisia delle istituzioni europee che danno la caccia alle persone migranti lungo i confini, per l'appunto tra Italia e Francia, ma tollerano la presenza di centri e di luoghi di primo soccorso, anche strutturati. Ci sono associazioni in realtà che al confine aiutano le persone in fuga. Si capisce che è una sorta di teatro del terrore, credo che sia questo il termine utilizzato dall'autore, è uno spettacolo che viene messo in scena, quello di dover mostrare un volto feroce nei confronti delle persone che cercano di attraversare il confine, quando poi in realtà si tratta di numeri molto ridotti ed è quasi sempre una sorta di gioco delle parti, ecco, quello che viene messo in scena sul confine. Un altro aspetto interessante è anche la relazione tra l'autore, le persone migranti e i turisti in queste indeterminate località, al confine tra l'Italia e la Francia. Una delle cose che mi ha colpito di più, che colpisce di più leggendo, è che le persone migranti sanno che non devono mai muoversi, per l'appunto sì, negli stessi luoghi frequentati dai turisti. Ci sono anche delle storie interessanti che vengono riportate nel libro, momenti di solidarietà spontanei invece non organizzati, quindi non legati ad organizzazioni o realtà radicate sul territorio. C'è anche, fin da subito, fin dalle prime pagine del libro, si capisce che non c'è lieto fine in questo saggio, in questo viaggio che l'autore intraprende, visto che si legge fin dalle prime pagine che negli occhi delle persone che incontra non c'è nessun tipo di gioia, di felicità, neanche dopo aver superato i confini, perché è un tipo di viaggio, un tipo di esperienza che non si conclude al termine di queste lunghe peripezie. In realtà è qualcosa che fin da subito si scontra con un odio che l'autore esplicita. A un certo punto scrive: sono abbastanza certo che ci odino, e se è così lo ritengo sacrosanto. In generale la felicità non è un sentimento da condividere con noi, anche se siamo buoni e progressisti. Ecco, come dire, fin da subito, fin dalle prime pagine del libro, è chiaro che non c'è un lieto fine, c'è un odio, lui usa il termine, lui parla proprio di odio.
Odio. Sì, certo. Tanto è vero che parla di migranti come nemici, ossia nemici percepiti dall'Europa principalmente, insomma da noi, c'è poco da fare. In questo senso volevo poi domandarti anche un'altra cosa. Tu prima hai parlato giustamente da una parte di turisti e dall'altra di migranti. Come abbiamo detto, di fatto è quello che riporta poi anche l'autore e che vede lui stesso all'interno del suo viaggio, i luoghi calpestati, cioè ho proprio questa percezione, calpestati sono gli stessi, però devono avvenire in momenti diversi e sono lì per condizioni diverse. Lui fa proprio l'esempio, no? Cioè nelle Alpi italo-francesi in particolare, ma non solo, perché anche verso la fine del libro, se non ricordo male, vicino il confine turco-iraniano, i turisti sono lì per sciare e sono gli stessi luoghi che le persone invece trovano e calpestano per attraversare quei luoghi, quindi per andare via il prima possibile. C'è chi lo può fare di giorno, quindi chi scia di giorno, mentre invece chi scappa lo deve fare notte perché deve rimanere invisibile. E in questo senso, secondo me, l'aspetto economico anche che risulta all'interno del libro è abbastanza preponderante, non in maniera diretta come può essere un saggio, quindi non affrontato proprio da un punto di vista di numeri, però proprio dare la percezione a chi legge di cosa vuol dire trovarsi in condizioni economiche diverse. E lui stesso nel libro parla anche di un possibile, in qualche modo, nuova lotta di classe, e lui si domanda se le categorie migranti e la categoria turista siano questa nuova lotta di classe, cioè si possa innescare questa nuova lotta di classe anche a fronte del fatto che i migranti, tra le altre cose, vengono sfruttati dall'Unione Europea, da tutti i paesi dell'Unione Europea, per portare avanti l'industria del turismo.
È un aspetto che colpisce l'autore quando si sofferma, no, su delle scritte al Brennero. Refugees welcome, tourists go home. Rifugiati benvenuti, turisti tornate a casa. Dalla lettura del saggio la sensazione è che sia uno sguardo critico quello dell'autore su questo tipo di approccio e di visione, proprio perché molte di queste persone finiscono a lavorare nell'ambito di cui parlavi tu, che è quello del turismo, dell'accoglienza, della ristorazione. Ed è sicuramente un aspetto interessante, ma va a braccetto anche con una frase che viene, come posso dire, donata all'autore da una persona incontrata in Montenegro, che gli spiega che una delle regole delle migrazioni è questa: evitare i paesi dove cresce la frutta. Lui gli spiega questo virgolettato che vale la pena di ripetere. Dice: sai, dove c'è la frutta vanno i neri e sono tanti e danno fastidio. E poi mi spiace dirlo a te che sei italiano e avete la frutta, ma i paesi con la frutta sono tutti poveri. Può sembrare una battuta, ma in realtà c'è anche uno sguardo su un paese, in questo caso il nostro, l'Italia, che viene visto comunque come un luogo di sfruttamento non soltanto delle persone che sono nate e cresciute in questo paese, ma anche di quelle che arrivano. Come un'economia decisamente arretrata, dove lo sfruttamento è radicato e diffuso in moltissimi spazi e ambiti dell'economia. E infatti, non a caso, scusa se ti interrompo, non a caso la meta è la Germania, perché sempre nel libro si spiega, si racconta, perché sui social e sul web puoi scavare finché vuoi, ma esseri umani che vivono come animali non ne trovi. Che poi sia vero o meno, ma è questo che arriva alle persone che decidono di imbarcarsi in questo viaggio, o per quanto riguarda la rotta balcanica, in quello che viene definito il game, no? Questo gioco, certo, dove si viene rimpallati da una stazione all'altra, da un punto all'altro, si va avanti, si torna indietro, si incappa nelle violenze, nella brutalità delle polizie di frontiera delle varie nazioni.
In questo senso, tra l'altro, un altro aspetto che a mio avviso si ricollega molto bene con appunto l'aspetto economico, e quindi anche delle possibilità che poi queste persone avranno all'interno dei paesi che troveranno lungo il viaggio. Un aspetto importante, ma importante per quello che purtroppo è il sistema attuale, ossia i passaporti. Lui nel libro, una cosa che devo dire mi ha fatto piacere riscontrare, mette subito in chiaro che lui fa questo viaggio da privilegiato in qualche modo, per quanto ripercorra, diciamo, tutte quante quelle che sono le effettive rotte dal confine, cioè Dio tutte quante, insomma, però diciamo una delle rotte del confine italo-francese fino ad arrivare appunto giù tra Turchia e Iran. Lui dice, cioè, io ho un passaporto forte che mi permette di fare cose, mentre invece chi non ha il passaporto appunto non solo non può viaggiare, ma anche chi ce l'ha il diverso passaporto può determinare condizioni di vita, quindi condizioni economiche diverse.
Nel libro, nel saggio, in più di un'occasione Pagliassotti riesce a trarsi d'impiccio, a levarsi dai guai, mettiamola così, proprio in virtù di quel passaporto, di quello che lui stesso definisce un super passaporto, ed è proprio così, visto che il passaporto italiano è uno dei più forti. Quando parliamo di super passaporti intendiamo di passaporti che ci permettono di viaggiare, certo, per il mondo senza avere neanche bisogno di un visto, semplicemente possiamo attraversare i confini e non solo quelli europei. Quando siamo in possesso di un passaporto forte come quello appunto italiano, ed è un tema importantissimo, ed è il tema che forse allora in questo libro l'autore più volte fa ammenda, no? Mette in chiaro di essere privilegiato. Ecco, mette in chiaro di essere privilegiato, di potersi permettere il lusso di dire alle forze dell'ordine, alla polizia di frontiera delle nazioni che attraversa, sto facendo un viaggio per andare in Iran. E il più delle volte ridono, no? Quando vedono un italiano che cerca di fare questa rotta, cerca di attraversare i Balcani all'incontrario, no? Insomma, in direzione contraria, strappa addirittura risate o sguardi perplessi, dicendo che è così, è in viaggio perché non si deve addirittura inventarsi delle motivazioni.
Sì,
no?
Lui si inventa che è stato lasciato dalla moglie,
è tutto paradossale.
In un momento di estrema difficoltà, sì. Cercando anche lui stesso, lui lo dice, cerca in qualche modo il cameratismo militare per farlo passare quasi da vittima in qualche modo. Questa cosa mi ha molto colpito, insomma.
Siamo quasi dalle parti, non so, quasi della commedia all'italiana. Cioè, cos'è? Questo è un nostro connazionale che è lasciato dalla moglie, dalla compagna. Decide così, in un momento di crisi, decide di fare questo viaggio improbabile verso l'Iran. Insomma, e il fatto che.
Però necessita anche lui di giustificazioni. Appunto,
sì, ma la sua giustificazione è diametralmente opposta a quella delle persone in fuga, ovviamente, no? In fuga per motivi economici o legati a conflitti nei territori di provenienza, di origine. Cioè, lui ha bisogno di giustificare il viaggio ai confini del benessere, fuori. Cioè, questo sembra quasi il discorso di un uomo, di un folle. Perché quest'uomo sta facendo questo viaggio, perché sta andando, perché sta attraversando luoghi che sono invece luoghi di disperazione, di violenza, di abuso, di abusi che vengono perpetrati ai danni di persone spesso indifese e impossibilitate a, a reagire e a muoversi, persone bloccate magari anche per anni in determinati punti di questa tratta, di questa rotta, no?
Quindi c'è anche chi staziona, addirittura poi c'è chi si arrende in qualche modo e rimane a vivere, anche c'è chi poi decide di tornare indietro, se non sbaglio c'è qualcuno che all'interno del libro racconta come e anche spiegano il perché poi molti non possono farlo per varie vicissitudini sicuramente. E, la critica all'interno di questo saggio, la critica è molto forte, chiaramente è una critica anche che l'autore fa in qualche modo a se stesso in diversi punti, un pochino per il ruolo che ricopre, si interroga se fosse o meno opportuno fare questo viaggio, anche in qualche modo lui dice, lo spiega anche bene nel libro, o perlomeno, cioè non più che spiegarlo, è interessante perché ci si interroga quanto ci sia anche il rischio, agendo in determinati modi, di alimentare un sistema che appunto prevede poi lo sfruttamento di queste persone. E proprio per quanto riguarda il sistema, lui verso la fine, che come hai detto tu non c'è un lieto fine, ed è esattamente così, e lui stesso anche ci tiene a sottolinearlo, lui critica aspramente non solo l'Europa, ma anche quello che è il sistema di integrazione europeo, e in qualche modo quindi anche una critica al sistema economico, sostanzialmente giungendo ad una conclusione: in questo mondo una integrazione è possibile solo attraverso l'integrazione economica, che passa però attraverso lo sfruttamento. E io ti chiedo una cosa che mi sono chiesto poi una volta terminato il libro: ma esiste un sistema di integrazione e di accoglienza in un sistema economico che incoraggia lo sfruttamento delle persone per garantire sempre maggior profitto? Cioè esiste un sistema che possa in qualche modo funzionare?
Questa è una domanda impegnativa, nel senso che allora sicuramente in questo libro non ci sono scorciatoie, non ci sono facili soluzioni, cioè molto non voglio usare il termine cinismo, però è molto duro nel ricostruire tutto quello che ruota anche intorno al viaggio, ai viaggi delle persone migranti, dei nemici, di quelli che noi consideriamo e trattiamo alla stregua di nemici. È un termine quello di accoglienza che noi conosciamo, noi sappiamo essere un termine molto, come posso dire, è un termine che non... ingannatore, insomma. È un termine improprio, ecco, io definirei, almeno per quanto riguarda una realtà che conosciamo magari meglio, che è quella nostra, quella italiana, accoglienza. Quando si parla di accoglienza si usa un termine improprio, si dovrebbe parlare forse più correttamente di gestione delle persone migranti o delle persone
mal sopportazione.
Gestione, sì, no, gestione, no, gestione come, no, no, ma gestione nel senso di gestire dei pacchi, perché poi fondamentalmente certo. le persone migranti, rifugiate, richiedenti asilo, le persone, i transitanti, no, le persone che da qui vogliono andare altrove, sono insomma quasi sempre la maggioranza, insomma non c'è una volontà a voler rimanere qui, insomma, in un altro di quei paesi dove si raccoglie la frutta.
Esatto, infatti tornando a quel passaggio lì
che secondo me è molto, c'è molta verità, c'è una grande verità in quella frase.
L'ho trovato anch'io personalmente molto indicativo, molto significativo.
Molto significativo, sì, esatto. Ma no, è una gestione che non, che non ha assolutamente a cuore, non ha assolutamente, ovviamente, che non ha assolutamente a cuore i desideri delle persone, sono pacchi da spostare, da tenere in condizioni disumane, come abbiamo visto, come vediamo sempre. Cioè, anzi, questo è un aspetto del libro molto interessante, è anche mostrare come le politiche disumane dei vari governi si assomigliano un po' tutte, quindi
Certo.
la durezza e la violenza che si vive ai confini della Fortezza Europa, quindi in Grecia, al confine tra la Grecia e la Turchia, addirittura con uomini in divise senza alcun tipo di segno di riconoscimento, divise nere. Senza la possibilità di poter capire a quale corpo, a quale realtà, insomma, appartengano, che hanno lo scopo di raggiungere i barconi in mezzo al mare, buttare i motori in acqua e costringere i barconi, le imbarcazioni cariche di persone, a tornare, no? A farsi trascinare dalla riva, dalla corrente, a farsi trascinare dalla corrente fino a ritornare sulle coste turche, alla violenza, questi respingimenti, questi che sono dei veri e propri respingimenti, quindi sono delle
Illegittimo.
azioni illegittime fuori dal diritto internazionale, sono molto simili a quello che facciamo sulla tratta libica, invece, no? Tra l'Italia e la Libia, è quello che facciamo quasi quotidianamente. Cerchiamo quasi sempre di abdicare alle nostre responsabilità, di insabbiare eventuali denunce di quelle che sono gli unici testimoni, no? Nel Mediterraneo, cioè, qual è il vero motivo per il quale alla fine le ONG, le organizzazioni non governative, sono nel mirino di tutti i governi, da destra a sinistra, che si sono succeduti in questi anni, no? Si sono dati il cambio al comando di queste operazioni in questi anni. Non ci devono essere testimoni, non ci devono essere testimoni, e non devono essere testimoni di cosa? Non devono essere testimoni di respingimenti, di navi mercantili o comunque navi commerciali che vengono obbligate a riportare, a cui viene chiesto di riportare indietro in Libia le persone soccorse, magari, o che soccorrono, la Libia che viene considerato un paese sicuro pur non essendolo. Insomma, facciamo tutte le stesse cose. Il libro è interessante perché ci mostra la violenza che viene agita nei confronti delle persone migranti anche da altri, Croazia, Ungheria, in Grecia, per l'appunto. È molto interessante anche avere uno sguardo un po' più completo, un po' più onnicomprensivo, no? Onnicomprensivo, capace di cogliere questo tipo di politiche che sono le stesse. Sono questi alla fine i nostri valori. Per questo fa sorridere amaramente, per questo fa sorridere amaramente l'appello ai valori europei, no? A volte succede, a volte sentiamo politici anche di area progressista appellarsi ai valori europei di accoglienza, ma se c'è un aspetto che è proprio evidente anche in un passaggio del libro, che è quello dedicato alla crisi ucraina, quello del doppio standard, quello dell'ipocrisia: 8 milioni di persone in fuga dall'Ucraina sono state accolte in Europa, hanno goduto di istituti mai attivati prima, nonostante ci siano stati molti conflitti che hanno costretto milioni di persone a cercare riparo all'estero. Ricordiamo sempre che la maggior parte delle persone, anche in fuga da conflitti come quello siriano, ad esempio, nella maggior parte dei casi hanno trovato accoglienza, mettiamolo così, rifugio, riparo nei paesi confinanti.
Certo,
ma e nonostante
che sono la, quelli che si prendono tra l'altro il maggior carico,
pensiamo al Libano che ha gestito, ha accolto con mille difficoltà, con mille contraddizioni, assolutamente, insomma, con tanti problemi, ha accolto centinaia di migliaia di persone in fuga dal conflitto siriano. Ma in ogni caso, tutto questo per dire che le persone, un altro passaggio illuminante del libro è proprio la comparazione, il paragone tra l'accoglienza riservata alle persone in fuga dall'Ucraina e quello che invece è stato il trattamento riservato alle persone siriane o afghane in fuga. E sempre nello stesso periodo, sempre non stiamo parlando di paragoni
di epoche diverse,
temporalmente differenti, cioè le stesse persone, perché se ci sono muri, c'è il filo spinato, ma non c'è nulla di più escludente e violento della linea del colore, ed è sempre una cosa, ed è una cosa che dobbiamo sempre tenere a mente. L'abbiamo vista, qui ne parla non ne parla in maniera approfondita. Il libro non è sul conflitto ucraino, ovviamente, e non dedica molto, molto spazio, ma basta veramente poco per capire che c'è un'intera area dell'Europa, quella orientale per così dire, che ha ancora dei conti in sospeso, ferite che arrivano, ferite legate anche al conflitto degli anni 90,
certo.
Anche una insofferenza nei confronti degli Stati Uniti. Ci sono degli episodi che vengono raccontati nel libro,
sì.
Noi non li raccontiamo.
Quello dell'Argentina mi viene in mente,
ecco, so esatto, se... quello dell'Argentina, cioè ci sono degli episodi che fanno capire che in tante aree della ex Jugoslavia vengono comunque, ci sono delle ferite che non sono mai state sanate, non sono mai state affrontate, e sono anche quelle stesse ferite che hanno permesso a tante persone di lanciarsi in affermazioni sconsiderate, come il conflitto in Ucraina, dopo decenni di pace in Europa, ci riporta la guerra ai nostri confini. Così, no? Quest'opera di rimozione, no? Di quello che è successo. Sì. Negli anni 90 invece.
E nel libro questo è molto percepibile, devo dire, cioè veramente nei vari racconti che ci sono delle persone che testimoniano, ma proprio là, ecco, in questo senso il libro è veramente molto, molto
interessante ricostruire questi tasselli
come forma,
no?
Di scrittura. Certo.
È interessante, non capita spesso, ed è una cosa interessante ricomporre tutti questi tasselli e ricostruire uno sguardo non banale, non scontato su quelli che sono anche ormai paesi europei, no? A tutti gli effetti, cioè quella era Europa anche negli anni 90, ma adesso lo sono in molti casi, lo sono a tutti gli effetti, e ci sono delle ferite, ci sono dei traumi che non sono stati minimamente affrontati, o che comunque rientrano in una grande rimozione operata dall'Europa. Alla fine, un altro passaggio molto interessante del libro è l'incontro tra Pagliassotti e il signor Paolo. Poi chi leggerà il libro avrà modo di leggere il libro da questo incontro, riuscirà anche a tirare fuori degli spunti di riflessione molto interessanti, perché c'è il ruolo del Montenegro, che è un paese, come scrive l'autore, conteso tra l'Occidente e la Russia di Putin, un luogo che ha imparato anche a capitalizzare sulle paure e sulle ansie del nostro continente, no? Della Fortezza Europa. C'è questo passaggio interessante dove c'è quest'uomo che è una sorta di bandito, viene definito, no? Insomma, un uomo che ha commesso, insomma, è un uomo, come posso dire, come lo potremmo definire, il signor Paolo. Diciamo che
Traffichino, per sapere dire, non so se è italiano, però.
potremmo definirlo, sì, un uomo che sicuramente è stato anche un trafficante, magari
Sì. Però in maniera un po' più, cioè, l'allargherei, è uno che fa affari, ecco, non lo so,
Ecco, diciamo,
banalmente.
è un uomo d'affari, ecco, il
È un uomo
signor Paolo,
d'affari,
allora,
ecco.
ecco, il signor Paolo, questo incontro interessante che fa in Montenegro, Pagliassotti, è un uomo d'affari, non sempre limpidi, ecco, mettiamola così. È una frase che mi fa piacere citare, secondo me è molto significativa, quando per l'appunto questo signor Paolo a Pagliassotti dice: noi siamo come degli psicologi. Noi provvediamo a calmare le ansie dei popoli europei che guardano la televisione e che hanno paura dei russi e dei migranti. È questo tipo di rivelazione, no? Che viene fatta da questo signor Paolo, addirittura suscita ammirazione in Pagliassotti, che dice, per l'appunto, io non posso che provare sincera ammirazione per un uomo che ruba soldi all'Unione Europea, a me e a tutti noi, perché ce lo meritiamo. Perché noi pensiamo, siamo veramente convinti di poter fare affidamento solo nel potere del denaro, con il quale possiamo comprare qualsiasi cosa, la guerra ai russi come la guerra ai migranti. Quindi, alla fine, i soldi dell'Unione Europea sono un po' la nostra benedizione e la nostra condanna, la benedizione per il benessere, per uno status, no, che comunque possiamo vivere, come posso dire, sono una benedizione per una serie di motivi, ma sono anche una condanna perché sono anche la cifra e la misura della nostra debolezza quando entriamo in contatto con governi, con altre realtà, come viene spiegato molto bene, non solo in questo libro, ma in tante altre anche inchieste, reportage e approfondimenti. Quando entriamo in contatto con realtà come quella turca, no? Come con, come con Erdogan, persone che anche attraverso i soldi elargiti dall'Europa affermano un potere che si può appunto imporre su di noi perché si basa sulle nostre paure, un potere che trae forza da questa paura dei migranti, delle persone migranti, del nemico, no? Di quelli che abbiamo trasformato in nemici. È interessante anche farci dire, farci raccontare dalle persone che non sentiamo spesso parlare, non abbiamo questo tipo di. Ecco, il libro di Pagliassotti è interessante per questo, perché raccoglie delle voci che spesso finiscono ai margini, che non sembrano interessarci, ma che in realtà hanno molto da dirci proprio su di noi, proprio sull'Europa, su quello che siamo noi come europei e soprattutto su quello che stiamo facendo. Ed è veramente, da questo punto di vista, è molto interessante. Ci sono degli aspetti forse un po' problematici nel libro perché comunque fingersi migrante, no? Tra i migranti, tra le persone migranti,
Era una cosa che ti avrei voluto chiedere, infatti, quindi mi hai anticipato e ti lascio pure, vai.
È un tipo di operazione, è un tipo di operazione anche forse eticamente discutibile. Non, sarebbe dal mio punto di vista più auspicabile, anzi, sarebbe dal mio punto di vista auspicabile una presa di coscienza. Ecco, sarebbe dal mio punto di vista sarebbe auspicabile che a parlare fossero invece le persone, no? Fossero le persone direttamente coinvolte, interessate. Ecco, la mediazione dell'autore, dello scrittore, del giornalista, di chi si occupa di riportare queste storie, finisce sempre un po' col distorcere, è una lente. C'è molta consapevolezza in Pagliassotti, di questo bisogna dargliene atto. C'è molta consapevolezza del privilegio di essere.
Lui lo sottolinea spesso comunque.
Lo sottolinea spesso. Non lo trasforma in un senso di colpa invalidante, no? Che alla fine gli impedisce. Che alla fine magari potrebbe anche impedirgli di lavorare bene, di fare il suo lavoro, però ricorda a se stesso e ricorda a noi sempre comunque di avere una posizione privilegiata in questa storia, ma sono molto più. Leggendo questo libro, la grande voglia, la grande curiosità, il grande interesse, secondo me, è quello di leggere magari in futuro, o magari invece andare a cercare resoconti in prima persona di chi ha fatto questi viaggi. L'abbiamo già fatto noi anche in un'altra puntata del programma. L'abbiamo già fatto ed è assolutamente. Ecco, mi viene da pensare questo, è preferibile, è sempre preferibile, nonostante le migliori intenzioni, nonostante i risultati più che apprezzabili come in questo caso, perché comunque io credo che questo saggio sia più che apprezzabile, sia utile soprattutto a chi di questi temi sa veramente poco. È un titolo, tra virgolette, introduttivo, no? Può introdurre al tema delle migrazioni, può raccontare delle rotte meno conosciute, meno battute come meno battute mediaticamente, ecco, mettiamola così, come quella italo-francese, può dare degli spunti interessanti, ma l'obiettivo finale, cioè lo scopo finale, penso che sia quello di avere sempre più resoconti e racconti e storie realizzate dalle persone che hanno intrapreso questi viaggi. Non dobbiamo gestirli anche noi, no? Parlavamo prima del tema della gestione, dell'accoglienza delle persone. Quindi un altro aspetto, no, di questa gestione delle persone migranti, dei loro desideri, dei loro obiettivi, è anche quello delle loro volontà, è anche quello a volte di parlare comunque al posto loro, anche se fatto con le migliori intenzioni, con il maggior numero possibile di attenzioni, no? È comunque sempre un'opera di mediazione che spero sia sempre meno necessaria in futuro.
E allora guarda, ne approfitto per farti l'ultima domanda, la domanda di rito, e ti chiedo allora, in questo senso chiaramente non è necessariamente circoscritto a questo tema, però ti chiederei, per le ascoltatrici e ascoltatori, un consiglio di lettura per affrontare queste settimane che arriveranno.
Su questo tema?
No, non necessariamente. Un libro che ci vuoi consigliare.
Ah, ci picchia, qui mi hai preso la sprovvista, cazzarona.
Non lo so.
Un libro che posso consigliare. Avete parlato di Cassandra Mogadiscio voi?
Sì.
Ah, cavolo, quindi non lo posso consigliare perché ne avete già parlato. Allora,
fammi. Guarda, sì, ti devo controllare.
Da che parte? Aspetta, allora. E avete un altro libro che sto leggendo adesso perché mi stava interessando molto. Da che parte stiamo? La classe conta? Questo pure di Bellux?
No.
Questo no? Allora.
No, da che parte? No, perché io di Bellux l'avevo consigliato io, ma tutto sull'amore. Quindi vai. Come si chiama? Allora, aspetta, facciamola. Oddio, che faccio? Se ti rifacciamo.
No, la domanda l'hai fatta giusta tu.
Okay,
inizio. Io allora.
Vai.
Allora, un libro che mi sento di consigliare per le prossime settimane è Da che parte stiamo? La classe conta di Bellux. È un altro dei testi presi e tradotti da Tamu. Tamu sta facendo un lavoro molto interessante su Bellux. Sono vari titoli che ha preso, tradotto e pubblicato qui in Italia. Questo è stato Questo libro è stato tradotto da Marie Moïse ed è un testo che mi sento di consigliare perché il tema è molto importante, è rilevante, è sempre attuale, il tema della classe, ed è intrecciato.
Che si intreccia secondo me anche
intreccia
molto
moltissimo,
bene.
Sì, si intreccia moltissimo anche all'oppressione dei corpi, no? Alla fine parliamo sempre di quello, parliamo sempre dell'oppressione, del controllo sui corpi di persone marginalizzate, che vengono marginalizzate. Ed è un altro aspetto che riguarda, che affronta sempre comunque quel tema, ecco. Diciamo che ecco, il tema viene affrontato da un altro punto di vista, ma alla fine il tema è sempre quello, la storia è sempre quella, sono sempre corpi in movimento e in lotta.
Bene, allora io ti ringrazio molto per questo consiglio, ti ringrazio per la chiacchierata che abbiamo fatto e niente, spero di risentirci presto.
Grazie.
Una buona serata.
Grazie, grazie a tutte e tutti.
Ciao.
Ok,
ascoltare tutta questa bellissima canzone. Siamo in ritardissimo, non so come, con soli due libri siamo riusciti a fare più tardi del solito con tre. Vabbè, e così è andata. Questa sera, vi ricordo, abbiamo parlato sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, Tabula Rasa, abbiamo la puntata dedicata alla saggistica, abbiamo parlato con Angelo Tartaglia del suo libro Spaccare l'atomo in quattro, contro la favola del nucleare, pubblicato da Edizioni Gruppo Abele nel 2022, costo 12 euro, 98 pagine. E poi con Adil Mauro, La guerra invisibile di Maurizio Pagliassotti, e Einaudi Editori, pubblicazione di marzo 2023, costo 18 euro, 256 pagine. Noi ci ascoltiamo la prossima settimana, giovedì mi sembra 18, con la puntata dedicata ai meravigliosi fumetti. E sostenete la radio e buona serata, ciao ciao ciao.